Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati, bentrovate per una nuova puntata di Big Mag, che vogliamo aprire con un appuntamento particolarmente emozionante che si è svolto questa settimana nel Salone dei 500 davanti a centinaia di giovani con Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio. In occasione dell'appuntamento con lo sguardo al futuro, educare ad una cultura della non violenza, Cecchettin si è confrontato con le domande delle ragazze e dei ragazzi. Il saper accettare l'altro ti dona di più, da valore alla tua vita, non è sicuramente il possesso. Questo è un passaggio del suo intervento che vi vogliamo proporre in questo estratto.
Sono giornate come queste che iniziano a porre quei milestone, quelle pietre miliari per cambiare qualcosa. È quello che vorremmo fare, continuare a portare un messaggio diciamo di altruismo, di benevolenza, ed è quello che facciamo tutti i giorni con i giovani, perché loro sono il nostro futuro. Per noi la prevenzione è fondamentale, quindi l'educazione come forma di prevenzione è fondamentale, educazione a tutti i punti di vista, quindi educazione sentimentale, educazione al rispetto, educazione che insegna l'intelligenza emotiva. Ecco, questo serve per il nostro futuro. Noi l'abbiamo nel nostro DNA come fondazione e lo stiamo portando un po' a tutti. Per arrivare diciamo in un momento dove uomini e donne abbiano la stessa parità di diritti, di opportunità, sia necessario un percorso comune, un percorso fianco a fianco, un percorso condiviso, e quindi secondo me nel futuro ci deve essere anche la possibilità di arrivare assieme a quelle che poi sono i desideri di entrambi.
Oggi in Big Mag vogliamo soffermarci anche sulla campagna di tesseramento al Controradio Club per sostenere Controradio, ricordandovi che potete farlo su controradioclub.it oppure venendo tutti i giorni in orario d'ufficio presso la nostra sede in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Un bisogno che viene aggravato e diventa ancora più importante alla luce anche degli scenari posti dal governo. È una di quelle notizie che ci preoccupano tanto, perché se viene portata avanti questa è una scelta molto grave che mette in discussione l'elemento del pluralismo. Così il deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Toscana, Emiliano Fossi, ha commentato durante un'intervista nei nostri studi questa settimana l'emendamento della manovra di bilancio che porterebbe al taglio di parte delle risorse previste per l'emittenza radio TV locale. Sentiamolo.
Questa è naturalmente una di quelle notizie che ci preoccupa tanto, perché credo che se viene portata avanti sia una scelta molto grave che mette in discussione l'elemento del pluralismo e delle voci libere, insomma, no? Per come sono nate anche le emittenti radiofoniche, per la centralità che hanno avuto appunto nello sviluppare una discussione libera, aperta e di vero confronto. Quindi è un'ipotesi inquietante verso la quale naturalmente c'è tutta la nostra contrarietà, quindi ci attiveremo per quanto potremo fare come forze di minoranza all'interno anche del consesso parlamentare per evitare che questa scelta terribile vada avanti. Le radio sono una componente fondamentale appunto in una comunicazione in un paese democratico, a maggior ragione in un paese come il nostro che vive una fase storica che ha degli elementi di preoccupazione fortissima, e in un momento come questo dove appunto gli spazi di libertà tendono sempre a ridursi, noi dobbiamo invece allargarli partendo dal rafforzamento di quelli che già ci sono, e le radio sono uno di questi.
L'inverno a Firenze colpisce soprattutto le persone più fragili. Ad attivarsi ci sono le unità di strada, alcune gestite dal comune tramite bando, altre di volontari. L'obiettivo è creare un ponte tra le persone senza fissa dimora e la rete sociale e sanitaria del sistema di accoglienza. Il servizio per TIF di Andrea Montigiani potete trovarlo anche sui canali social di TIF Media. Ve lo proponiamo anche in questa occasione per Big Mac.
Gli ho chiesto come si chiamava, se mi poteva avvicinare. Qui da 40 anni, ha difficoltà con i documenti, viene dalla Tunisia. Siamo detti che ci rivedremo poi giovedì in Fenice senza pressioni.
L'inverno a Firenze non è uguale per tutti. C'è chi a dicembre soffre il freddo della strada e chi fortunatamente lo aiuta.
Ci muoviamo in strada dalle 9 di mattina fino alle 23 circa, anche il fine settimana se ci sono casi particolari.
Sono le unità di strada, alcune cooperative che operano attraverso bando del comune.
Io sono di una cooperativa sociale, la CAT,
Io sono della Girasole.
Altre formate da volontari. Le prime non solo lavorano per il pronto intervento, per i senza fissa dimora,
sia facendo monitoraggio, cioè girando per le strade, sia andando appunto proprio dalle persone su segnalazione che viene dai cittadini,
ma soprattutto per creare un ponte tra le persone fragili e la rete sociale e sanitaria del sistema di accoglienza.
E dall'accoglienza poi provare a metterlo in rete con i servizi che ci sono sul territorio per poter fare dei progetti.
Per fare delle visite mediche oppure dare assistenti sociali o al SERD.
Con Francesco e Vittoria sul Lungarno Santa Rosa abbiamo visto avviare un primo contatto e due richieste di struttura.
Stasera c'è una possibilità e sono in due posti diversi. Uno andrà all'accoglienza invernale all'Ostello del Carmine e l'altro PIS all'albergo popolare.
Tra dicembre e aprile il comune ha previsto un servizio di accoglienza invernale con il potenziamento delle unità di strada e l'attivazione di nuove strutture.
Abbiamo appunto due strutture per gli uomini, e una è questa qui, l'Ostello del Carmine, l'orologio in Viale Corsica, e poi una struttura per le donne in Via dei Vanni. Massima sono 15 giorni e capiamo chi possiamo rinnovare per altri giorni e chi magari invece fa un po' da cambio con chi ancora non è riuscito a entrare.
Il tutto all'interno di una rete molto più grande.
Perché anche nel quotidiano e nell'ordinario c'è un buon sistema di integrazione tra terzo settore e amministrazione con i vari servizi sociali.
Che alla fine ha un unico obiettivo.
Accogliere per 72 le persone che sono sprovviste di documenti, chiaramente è un atto emergenziale per rispondere anche alle temperature proibitive.
Quello di aiutare le persone più fragili attraverso percorsi di inclusione sociale individuali.
Non possiamo non condividere con voi questa settimana anche la vittoria, il successo della Savino del Bene Scandicci per la prima volta campionessa del mondo. La squadra ha conquistato il prestigioso trofeo superando le detentrici del titolo della Conegliano e per il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris la pallavolo femminile italiana di Serie A chiude il 2025 sul tetto del mondo. Domenico Guarino ne ha parlato con Francesco Paoletti, direttore sportivo della Savino del Bene.
Questo per noi è il 12° anno di permanenza consecutiva in Serie A1 nella massima categoria. Siamo ormai per la terza volta consecutiva da diverse stagioni comunque all'interno delle coppe europee e nella fattispecie nella stagione in corso anche nella Champions League, che è la massima competizione europea per club. Sicuramente la pallavolo è uno sport che trova molto terreno fertile fuori dalle grandi città, dalle grandi metropoli, anche se ormai da qualche stagione noi abbiamo abbandonato il palazzetto di Via Rialdo di Ascandicci per disputare comunque le gare interne presso Palazzo Vanni nel comune di Firenze. Il nostro centro operativo rimane ubicato sempre nella città di Scandicci e quindi rimane un forte legame territoriale.
I 100 passi, il capolavoro di Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all'impegno civile di Peppino Impastato, torna in sala 25 anni dopo in un nuovo restauro in 4K. Sabato 20 dicembre allo spazio Alfieri di Firenze si è infatti tenuto un evento speciale. Alla presenza dello stesso regista sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Mirko Roppolo che potete anche riascoltare nella versione integrale in podcast su controradio.it.
Fino all'epoca dei fatti era quasi completamente misconosciuto fuori dalla Sicilia, perché la vicenda di Peppino Impastato, che fu assassinato dal boss Tano Badalamenti dei suoi accoliti, fu scoperta lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani, il 9 maggio del 1978, e quindi questa notizia che aveva tenuto questo evento del sequestro e poi dell'assassino di Aldo Moro, si è completamente mangiata la notizia di questo giovane siciliano militante, ma ed era passato sotto silenzio, anzi addirittura, visto che i depistaggi degli investigatori inizialmente avevano imboccato la pista del terrorista che si era morto per un incidente sul lavoro mentre metteva un ordigno su una linea ferroviaria, cosa assolutamente non vera.
E adesso l'appuntamento con i libri, il consueto spazio a cura di Raffaele Palumbo.
Si chiama Don Matteo Zuppi, uno di noi, l'ultimo libro di Massimo Orlandi, scrittore, giornalista, da sempre parte della comunità della Romena, edito dalle Edizioni San Paolo, con un dialogo con Francesco Guccini e soprattutto una lunga intervista con uno dei cardinali più influenti della Chiesa, presidente della CEI, tra i membri dell'ultimo conclave arrivato più vicino al diventare Papa. Eppure Don Matteo Zuppi è sempre stato un prete di strada, un parroco molto popolare, con caratteristiche di empatia, di vicinanza alle persone, di necessità della relazione e di relazione con gli ultimi, caratteristiche che ritroviamo intatte nel personaggio che è oggi Matteo Zuppi e nel racconto fatto nel libro di Massimo Orlandi.
Sì, il libro nasce dalla volontà di far conoscere più da vicino questa figura molto speciale di un prete che in questo momento è ai vertici della Chiesa italiana, ma che rimane un Don Matteo, cioè il prete vicino, compagno, a cui dai del tu, con il quale possiamo relazionarci in maniera semplice, non paludata. Un prete che ha rischiato di diventare anche papa, era uno dei cardinali del conclave, ma che ugualmente ha mantenuto questa capacità di essere profondamente empatico con le persone, e credo che sia uno dei sacerdoti più amati nel nostro paese. E quindi la volontà di poterlo raccontare la sua storia, una storia molto speciale.
Che cosa che fa di lui una persona speciale?
Credo che sia la sua motivazione. Lui ha cominciato da giovanissimo con la comunità di Sant'Egidio, con la vicinanza ai poveri. Da ragazzino andava nelle baraccopoli di Roma per aiutare i bambini a studiare sulla scia di Don Milani, e poi passava pomeriggi interi con gli anziani, e poi ha continuato da prete sempre con la comunità, diventando parroco di Trastevere, questa sua vicinanza all'altro costante, quotidiana, e questa sua caratteristica non l'ha persa nemmeno quando è diventato prima arcivescovo e poi cardinale, perché per lui la cifra del suo servizio è questa necessità continua di relazione.
Una necessità continua di relazione sempre al servizio degli ultimi.
Esattamente. Questo non lo ha perso, nemmeno ora che ha un ruolo importante, nemmeno andando a dialogare con i grandi del mondo. Ricordiamo la missione di cui lo investì Papa Francesco, mandandolo a parlare con Zelensky in Ucraina, con alcuni dei funzionari più importanti del governo russo, e ancora in Cina e in America. È rimasto lo stesso Don Matteo, e chiunque lo conosca lo può sperimentare. In questo libro io metto insieme, da una parte, la sua biografia, il racconto della sua storia umana e di fede, e dall'altra un'amplissima intervista in cui parliamo di tutti i temi, quelli umani, della fede e anche i grandi temi del nostro presente, le questioni relative alle grandi migrazioni, alla pace, al futuro dell'umanità.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro di Massimo Orlandi, Don Matteo Zuppi, Uno di noi, Edizioni San Paolo.
È tutto con questa puntata di Big Mag, l'ultima di quest'anno. A tutti voi grazie per seguirci e rimanete sulle frequenze di Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.